Aretusapedia Libri. Francesco di Paola Avolio. Sopra alcune lucerne cristiane che si conservano nel Museo di Siracusa. 1838. 15 minuti di ascolto. Buon ascolto. Nel 1838, il presidente delle antichità siracusane pubblica a Palermo un libretto di 29 pagine che racconta, una a una, 13 lucerne paleocristiane custodite nel museo cittadino. Il destinatario non sono gli archeologi italiani, ma i parroci di Siracusa. L'autore si dichiara deputato alla custodia delle siracusane antichità e chiede al clero di scendere nelle catacombe a riconoscere, sui simboli incisi nelle cretine, la propria preistoria. L'opera si apre come una lettera. Avolio scrive così: «Dirigo a voi, riguardevoli ecclesiastici, questo libro, il quale mira all'intelligenza di parecchie cristiane lucerne». L'incipit fissa il patto retorico dell'intero volumetto. Francesco di Paola Avolio, nato nel 1772 e morto nel 1841, nobile siracusano, presidente della Commissione di Antichità e Belle Arti per la Valle di Noto, scrive a un gruppo ristretto di chierici dotti, quei pochi che, in tutto il clero diocesano, hanno maggior comodo a vedere il netto e a cercare per sottile. La premessa giustifica il tono. Niente esposizioni distese, niente erudizione ostentata, ma fermarsi leggermente su pochi emblemi, perché si tratta di cose per lo più sapute e discusse nei libri della sacra archeologia. L'autore si propone come custode più che come dotto. Si limiterà a dimostrare gli oggetti raccolti nel patrio museo, tratti dai vetusti sepolcri e dai cimiteri pieni di cristiane reliquie. Avolio chiede al clero di diventare lui stesso ricercatore, perché solo riconoscendo i simboli delle lucerne, i preti potranno guidare i fedeli a stimare di più le antichità cristiane di Siracusa. È un'archeologia della cura pastorale. Il libro non insegna a scavare, insegna a guardare. Quando Avolio scrive, il Patrio Museo di Siracusa esiste da una sessantina d'anni nella sua forma istituzionale. Si trova allora a Palazzo del Vermexio, accanto al Senato cittadino, ed è il successore diretto della collezione municipale aperta nel 1780. Avolio stesso ne è uno degli artefici. Presidente della Commissione di Antichità per la Valle di Noto, dal 1820, è deputato alla custodia delle siracusane antichità insieme al cavaliere Mario Landolina, nipote dello scopritore della Venere Anadiomen. Il museo del 1838 non è il museo Paolo Orsi che conosciamo oggi. È una collezione cresciuta per accumulo, alimentata dagli scavi anfiteatrali del 1837 e dai rinvenimenti delle catacombe, integrata dalle donazioni private. Avolio cita gli scavi seguiti l'anno 1837 nel nostro anfiteatro come fonte fresca di reperti, segno che il libretto del 1838 nasce a caldo, sotto l'impressione delle ultime trovate. Cita poi le raccolte private siracusane. Il sacerdote Antonio Lentinello, con le sue preziosissime raccolte di medaglie greco-sicule, di gemme antiche e di non pochi rari avanzi. Il cavalier Pompeo Borgia, che ha felicemente incominciato a raccogliere vetusti avanzi di antichità. Le lucerne paleocristiane sono piccoli oggetti in terracotta, ovali o tondi, lunghi una decina di centimetri, con un foro centrale per l'olio e uno o più becchi per gli stoppini. Si producevano a stampo, in fornace, fra il IV e il VI secolo d.C. Il loro disco superiore, l'unica superficie larga abbastanza per un'immagine, diventa nei secoli della prima cristianità un piccolo medaglione iconografico. Croci, monogrammi, agnelli, colombe, pesci, candelabri, ancore. Avolio descrive con precisione i materiali. Di rossa argilla e di buon lavoro. Creta rossastra di fino lavoro. Argilla rosso scura. Creta colore rosso, creta rosso pallida. Sono sfumature che rivelano fornaci diverse e qualità di impasto diverse. Lo studioso del 1838 sa già che la pasta racconta la cronologia. Le origini topografiche sono tutte siracusane, la gran massa di terra che copriva l'arena del siracusano anfiteatro, una grotta rasente il lido di Acradina di rimpetto a Levante in un sepolcro amovibile di pietra, le catacombe di San Giovanni e di Vigna Cassia. I forami delle lucerne, dove si infilavano gli stoppini, sono spesso affumicati ancora. Una particolarità che, nota Avolio, richiama a memoria il vetusto uso delle lampade necessario dentro degli antri, nelle cieche e tortuose vie dei cimiteri. Le lucerne erano cioè oggetti d'uso. Servivano realmente per illuminare i corridoi delle catacombe nei giorni delle commemorazioni dei martiri. L'organizzazione del libretto è quasi un inventario annotato. Avolio numera 13 lucerne, una per capitolo, e ciascuna porta in titolo il simbolo che vi è inciso. Lucerna prima, croci e monogrammi. Lucerna seconda, l'agnello. Lucerna terza, il candelabro. Lucerna quarta, il gallo. Lucerna quinta, la colomba stante sopra un ramoscello di ulivo. Lucerna sesta, il delfino. Lucerna settima, pesci e colombe attorno a un candelabro. Lucerna ottava, il cervo. Lucerna nona, il bue. Lucerna decima, il cavallo. Lucerna undicesima, figure di uccelli e del pavone. Lucerna dodicesima, cipresso, palma, ancore. Lucerna tredicesima, il leone. Il ritmo è quello del catalogo. Ogni voce specifica il materiale e il colore della creta. Poi descrive la figura, poi passa al significato. Una delle iscrizioni catacombali siracusane più antiche, scoperta nel 1756, recava la formula latina Macari in Deo vives, che significa Macario, in Dio vivrai, con un alfa e un omega in cima. Avolio la cita come prova del fatto che ogni lucerna è una pagina di paleografia, anche se senza testo. La sola forma delle lettere insegna a datare. Per ogni simbolo, Avolio adotta uno schema fisso. Dichiara di non voler tediare con la lunga esposizione, cita due o tre autori autorevoli, Mamachi, Münter, Buonarroti, Boldetti, Aringhi, il Bosio della Roma sotterranea, riporta una loro interpretazione e conclude. Il capitolo sulle croci si apre con una citazione attribuita a Sant'Andrea. Salve Crux, quae in corpore Christi dedicata es, et ex membris Aegius Margaritis ornata, ovvero, salve, croce consacrata nel corpo di Cristo, e adorna delle sue membra come di perle. L'agnello è il buon pastore evangelico, e ricorda l'Agnus Dei proclamato dai sacerdoti nel sacrificio della messa. Ma può anche essere un capro o un ariete, e qui Avolio cita il Bosio, per ricordare che Irco e Pecorella adombrano peccatori e giusti. Il candelabro a sette lucerne, secondo Clemente Alessandrino, significa Cristo. Secondo Beda, lo Spirito Santo con i suoi sette doni. Il gallo è figura della vigilanza, necessaria ai fedeli e ai sacri pastori. La colomba è semplicità, innocenza, pace, e allude tanto al ritorno all'arca di Noè, quanto allo Spirito Santo del battesimo. Il delfino, secondo Laringhi, simboleggia i cristiani che nuotano puri nelle acque limpide, lontano dalla sozza cupidigia delle cose terrene. Il cervo, secondo Origene, è figura del cristiano, perché mangia serpenti e poi corre alle acque a dissetarsi, estirpa i vizi, poi anela alla grazia. Il bue rimanda alla laboriosa vita degli apostoli, secondo San Giovanni Crisostomo. Il cavallo allude alla corsa di San Paolo verso la meta. Il leone è fortezza, ma anche Cristo leone di Giuda. La palma è il trionfo dei battezzati. L'ancora è la speranza nella vita futura. Avolio non innova, riferisce. È un compilatore colto che mette insieme la patristica della prima metà dell'Ottocento. A metà libro, l'orizzonte si sposta. Dalle lucerne Avolio passa alle catacombe da cui le lucerne provengono, e il tono diventa più appassionato. Le siracusane, in vero, scrive, sono una città sotterranea, un labirinto di una sterminata grandezza cavato nel vivo macigno. La differenza con quelle romane è strutturale. Le catacombe di Roma furono prima cave pagane di arena e pozzolana, e solo dopo santificate dai primi cristiani. Le siracusane invece sono scavate dai cristiani, nella roccia viva. Avolio cita il conte della Torre, che si era avventurato nei corridoi cimiteriali e aveva osservato moltissime stanze di diversa forma, con nicchie sepolcrali, tombe e altri monumenti da poterne cavar frutti copiosi. L'invito al clero diventa qui esplicito. Datevi precipuamente alla ricerca delle tombe dei campioni della fede. L'obiettivo è trovare il vaso tinto di sangue, contrassegno non equivoco di martirio, perché solo così si sarebbero potute moltiplicare le prove che la religione di Cristo venne qui, fin dai primi secoli della Chiesa, alimentata e stabilita col sangue di sincliti e magnanimi confessori della fede. Il sottinteso polemico è chiaro. Avolio nomina Dodwell, lo storico anglicano del De Paucitate Martyrum, pubblicato nel 1684, che aveva ridimensionato il numero dei martiri cristiani. Scavare le catacombe siracusane serve anche a confutarlo. Avolio scrive di aver proposto più volte alla deputazione di Palermo e al governo di sgombrare i cunicoli, oggi ingombri di sassi e moriccia, e di voler reiterare le istanze. Il finale del libretto, troncato dopo il rimando alla classica opera Decanonizzazione di Benedetto XIV, scopre apertamente la funzione pastorale del lavoro. Avolio cita San Girolamo Bambino a Roma, mentre con i compagni di studi visita le tombe degli apostoli e dei martiri nelle catacombe della Via Appia. Sant'Agostino, dal libro De Cura Pro Mortuis Agenda, raccomandava la pratica di seppellire i defunti accanto ai martiri, con la formula latina quod seppellire apud martyrum memorias, in hoc defuncto prodest, seppellire un defunto vicino alle memorie dei martiri gli giova, perché chi lo raccomanda anche al patrocinio dei martiri accresce per lui la supplica. Avolio chiede al clero siracusano di non lasciare in abbandono i cunicoli e soprattutto di coinvolgere i seminaristi. Chiamate a cooperare i giovanetti iniziati negli studi ecclesiastici, cupidi di entrare nel santuario. L'archeologia diventa strumento di formazione spirituale. La prassia insieme scientifica e devota. Il libretto è un manuale di formazione per giovani chierici archeologi, in un'epoca in cui la cattedra di archeologia cristiana romana di Giuseppe Marchi e di Giovanni Battista De Rossi era appena agli inizi. La rivoluzione di De Rossi nelle catacombe romane sarebbe arrivata negli anni 50 dell'Ottocento. La storia successiva ha dato ragione, su tutti i fronti, alle intuizioni di Avolio. Le catacombe siracusane sono effettivamente uno dei sistemi cimiteriali paleocristiani più grandi del mondo, secondi per estensione solo a quelli di Roma. Le esplorazioni sistematiche cominceranno con Saverio Cavallari nella seconda metà dell'Ottocento e arriveranno a piena maturazione con Paolo Orsi, direttore del museo dal 1888 al 1934, e con Josef Führer e Sebastian Schulze nel libro Forschungen zur Sicilia Sotterranea del 1907. Le lucerne paleocristiane descritte da Avolio nel 1838 sono il nucleo della collezione coroplastica cristiana, oggi esposta nelle sale del Museo Archeologico Paolo Orsi di Villa Landolina. La rete di gabinetti privati che Avolio citava, Lentinello, Pompeo Borgia, Landolina, è in larga parte confluita nelle raccolte pubbliche tra 800 e primo 900. L'invito di Avolio al clero ha funzionato in parte. Alcuni preti siracusani si sono effettivamente dedicati allo studio delle catacombe, e basti ricordare il canonico Privitera, autore della Storia di Siracusa del 1879, ma la struttura organizzata della ricerca cristiana antica è passata in mano agli archeologi laici e ai pontifici della Commissione di Archeologia Sacra di Roma. Una nota sull'opera troncata. Il testo che ci è arrivato si interrompe nel mezzo dell'ultimo paragrafo, dopo le parole «Non fa mestieri di più dire, se vi tornerà a mente quello che hanno scritto i valentuomini sopra l'eccellenza e l'utilità dei narrati». Il libro originale stampato a Palermo nella tipografia del giornale letterario contava 29 pagine. Il troncamento alla fine della pagina 28 lascia immaginare al massimo una sola pagina di chiusura, probabilmente un'esortazione conclusiva, una formula di commiato al clero, forse una firma datata. La struttura del libro non ne risulta intaccata. I 13 simboli sono tutti descritti. L'epistola ha già esposto la sua tesi pastorale. Il programma di scavi catacombali è già consegnato. Il libretto del 1838 è una pubblicazione rara, di tiratura limitata, destinata a una circolazione strettamente locale. Per questo motivo, della prima edizione palermitana non esistono ristampe moderne né edizioni anastatiche. Per ascoltare la sua voce, una citazione dall'epistola dedicatoria, in apertura del libro. Avolio scrive ai parroci: «Dirigo a voi, riguardevoli ecclesiastici, questo libro, il quale mira all'intelligenza di parecchie cristiane lucerne. Io ve lo presento con quella riverenza, che si conviene alla dignità del vostro carattere, e dal sacro soggetto, che prendo a trattare. Son persuaso, che fra tutto il clero numeroso della Siracusana diocesi, voi siete quei pochi, che avete maggior comodo, onde delle cose alla religione convenienti vedere il netto, e cercar per sottile, se quello che sta coperto sotto misteriosi simboli, espressi in semplici crete, sia veramente adorabile da prendersi d'esempio. E di regola. Tre cose da ricordare. Prima, il libro è una lettera al clero siracusano, non un trattato per archeologi. Avolio chiede ai parroci di studiare le lucerne paleocristiane per riconoscere la propria preistoria sepolta nelle catacombe della città. Seconda, 13 lucerne descritte una per una, con i loro simboli, dai monogrammi di Cristo al leone, passando per agnello, candelabro, gallo, colomba, delfino, pesci, cervo, bue, cavallo, pavone, cipresso, palma e ancora. Terza, l'eredità del libro è il Museo Paolo Orsi e gli studi novecenteschi sulle catacombe siracusane, da Cavallari a Orsi a Führer e Schulze, che hanno realizzato il programma di esplorazione che Avolio nel 1838 stava ancora chiedendo al clero. Per finire, qualche indicazione su cosa vedere oggi a Siracusa con Avolio in tasca. Le lucerne paleocristiane descritte nel 1838 si trovano oggi al Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, in Viale Teocrito 66, nelle sale del settore F dedicate alla Siracusa tardoantica e bizantina. Per riconoscere il contesto in cui furono usate, vale la visita guidata alle catacombe di San Giovanni, in Viale San Giovanni alle catacombe, ai piedi della cripta di San Marciano. Gli affumicamenti delle pareti, prodotti dalle lampade ad olio accese durante le commemorazioni dei martiri, sono visibili. Le catacombe di Vigna Cassia, in via Marizza, sono accessibili su prenotazione tramite l'arcidiocesi. Sono più ampie e includono il cubicolo di Adelfia, con il famoso sarcofago del IV secolo, oggi al Museo Orsi. Per il contesto dell'anfiteatro romano, in cui Avolio nel 1837 vide gli scavi che restituirono nuove lucerne, basta entrare alla Neapolis, lato nord del parco archeologico. Una visita al Palazzo del Vermexio, sede del Senato cittadino in Piazza Duomo, ricorda che è qui, nel piano superiore, che il Patrio Museo del 1838 conservava i suoi reperti. Il libro completo, citazioni e bibliografia su aretusapedia.it, alla voce libri. Buon proseguimento!